da Gabriella T e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, buonasera.
Buonasera.
Bruxellando, Radio Alma 101.9, spero che possiate ascoltare la mia voce chiaramente. Siamo arrivati, come al solito, di corsa, intrappolati nel traffico bruxellese, in questo splendido venerdì di aprile, 25 aprile. Salutiamo tutti i nostri amici italiani che oggi hanno avuto la possibilità e l'occasione di festeggiare
beati
il 25
loro.
Aprile, beati loro. Noi purtroppo qui, quasi, come si dice in francese,
mamma mia,
a correre questo mamma venerdì di lavoro, mia. Ragazzi, come siamo felici.
Che bello.
Weekend, benissimo.
Un weekend finalmente rilassato.
Speriamo soprattutto che sia bello, perché ce n'è bisogno, un po' di sole. Allora.
È vero, guarda, io mi sono ammalato questa settimana e ho capito che in realtà era il sole di cui ho bisogno. Io ho bisogno di sole, adesso vado a prendermi un po' di sole, approfitto del ponte della settimana prossima e me ne vado.
E andiamo in viaggio,
certo.
Partiamo.
Sicuramente sì.
Dove andiamo?
Vai,
deciso?
Il sole.
Dove c'è il sole?
Dove c'è il sole? Dove c'è il sole io vado, clicco e vado al sole.
Va bene. Allora, avrete riconosciuto le nostre voci, Mary D ai microfoni.
E Giorgio, Laurent.
Dani M in regia, salutiamo Gabri T che per motivi di lavoro è assente questa sera, è all'estero, sarà con noi nuovamente venerdì prossimo per la puntata del 2 maggio. All'estero dell'estero, quindi insomma... Non è qui con noi.
E abbiamo anche la nostra classica ospite.
Poi abbiamo...
silenziosa.
Non ti preoccupare, non mi ero dimenticata di lei. Stavo aspettando la metafora per poterla introdurre, già che lei è Fiordaliso. Quindi sai, tra un raggio di sole calante, perché sai, qui a Bruxelles abbiamo la possibilità in estate di godere di un po' di luce in più, e questa splendida giornata, beh, benvenuta anche a Fiordaliso.
Grazie.
Questa sera però hai promesso che dirai più cose, vero? Possiamo contare su di te in assenza di Gabri T?
Ovviamente no.
Oh, no! Ma dai, come no?
No, ma adesso
ci pensa George, dai.
Ci
pensa George a raccontarci qualcosa in più magari su Fiordaliso?
Bisognerebbe chiederlo a lei, non è che so molte cose di Fiordaliso.
Non ci credo, dai.
Non ci credi, veramente.
Lei non solo è silente, ma anche misteriosa.
Sì, silente e misteriosa.
Silente e misteriosa, bene.
Una vera
allora, è una vera donna dell'est, ma non solo, è una vera donna da radio. Se non fosse misteriosa, poi non potrebbe nemmeno essere l'ospite... d'onore per eccellenza.
Ah sì, l'ospite d'onore per eccellenza.
Per eccellenza, perché l'ospite d'onore già sei tu. E
ah,
quindi
già,
il tuo posto è quello, caro amico.
Vabbè, però io non lo sai.
Caro
non,
George.
Non sai, io volentieri abbandono, non amo.
Come non
ami? E le glorie, quindi va benissimo.
Ma come faremo senza di te qui a Bruxellando, senza i tuoi interventi ricchi di contenuto, mi dici?
Beh, si farebbe in altro modo, nessuno di noi è indispensabile.
Credo che tutti siamo indispensabili.
Nessuno è necessario?
Tutti necessari e indispensabili in un l'altro.
Il contrario del necessario in filosofia?
Il contrario del necessario in filosofia? Ecco, quale filosofia?
Sto mettendo
quale
alla
filosofia?
Prova, i nostri ascoltatori sanno, essendo in questo momento che sto mettendo alla prova la preparazione filosofica di Mary D.
Che ahimè, a parte quella liberale che è la mia preferita, poi in realtà l'ha applicata su altri principi, un po'
vabbè.
Scarseggia.
Adesso i filosofi in ascolto possono turarsi le orecchie, dato che è necessario ciò che è e non può non essere, il contingente è ciò che è, può non essere. E
hai quindi, ragione, mia sorella sarebbe d'accordo. Mia sorella tra l'altro è laureata in filosofia, quindi in famiglia poi ne basta soltanto una. Io ho deciso di fare altre cose, quindi...
Dio, ringraziamolo finalmente, perché se ho un solo filosofo in famiglia basta e avanza.
Cara sorellina, ti saluto. Spero tu abbia festeggiato bene questo 25 aprile. Chissà cosa avranno fatto i nostri amici in Italia oggi.
Saranno andati al mare?
Dici?
Qualcuno sì.
Ma sì,
sul però
mare.
Ieri a Roma...
Pioveva?
Pioveva, faceva freddo, sentivo i tuoni al calibro.
Ma pure qui ieri era un po' sul grigio.
Era un po' sul grigio, però come dicono che a Bruxelles sec, e quindi è bello.
E tra l'altro, prima di proseguire, stiamo aspettando che Dani M ci passi dalla regia una telefonata. Stiamo provando a contattare un nostro amico poeta, scrittore in Italia, Salvatore Armando. Volevo salutare Maria Cristina Prodi, che abbiamo avuto modo di conoscere via email, che sarà il nostro ospite in diretta il 9 maggio. Il 9 maggio stiamo preparando una puntata speciale, come sapete il giorno dell'Europa, si celebra la dichiarazione Schuman e stiamo preparando qualcosa veramente di speciale per quell'occasione, anche perché proprio il 9 maggio si festeggia tra l'altro anche la giornata sulle vittime del terrorismo, quindi sarà un modo per poter ricordare più tematiche.
Sì.
Vero?
Sì.
Bene.
Vittime del terrorismo,
purtroppo da qualche tempo questa parte ci si deve preoccupare anche del brussellando, no del brussellando, del terrorismo e anche del...
Come sentite in sottofondo?
Sì, ecco, mi sono distratta un attimo perché spero che pure voi l'ascoltiate, perché poi la nostra sigla ci piace.
La nostra sigla ci piace, quindi la mettiamo adesso costantemente.
Ti ricordi quando l'abbiamo pensata?
Ah, incredibile.
Non ci crederete, cari amiche e cari amici, eravamo all'ultimo Atom, era una sera di maggio, un pomeriggio di maggio, soleggiato, sì. Quindi di circa un anno fa. Quindi poi vedete che lavorio richiede poi questa radio. E così ci siamo detti, e come descrivere quindi questa nostra trasmissione? E da allora, e pensate, in quattro mesi poi abbiamo elaborato i contenuti, Anna Maria Farabi ci ha praticamente fornito gli elementi più importanti per quanto riguarda la tela sonora. So che Dani M mi ha inviato una telefonata. Pronto? Pronto?
Sì, pronto!
Ah, ok, Armando! Pronto?
Sono io!
Ah, finalmente!
Sì, sono io, ciao!
Come stai?
Pensavo di non riuscire... Benissimo, pensavo di non riuscire ad ascoltarvi, ero in macchina che cercavo di sintonizzarmi su Radio App, ma poi... Michele mi ha telefonato prima?
Non credo che tu possa ascoltarci ora! Tu sei a Bruxelles?
Sì, io non sono riuscito a prendere la linea, no?
Va bene, ma perché ti stiamo chiamando noi.
Come?
Ci puoi sentire almeno?
Sì, io vi sento.
Allora, raccontaci di te. Cosa vuoi raccontare ai nostri ascoltatori? Ti ricordo che sei in diretta.
Sì, io sono, diciamo così, un organizzatore di un bando letterario italiano, il bando letterario Città di Montieri. E questa passione mi è venuta perché fin da bambino, da 14 anni, scrivo poesie,
sì,
racconti, no? Quindi è una vecchia passione. Andando in pensione, poi questa passione si è acuita in maniera particolare. E la mia vita è un po' movimentata, diciamo, ecco, per cui... Mi sono spostato di molto sul territorio nazionale, di origini meridionali, poi sono andato a finire in Toscana, poi ad Aosta, poi sono ritornato in Toscana, quando sono andato in pensione. E qui ho fondato un circolo culturale, il circolo culturale Mario Luzzi, intestato quindi dal grande Mario Luzzi,
certo,
no?
Sì.
E abbiamo messo su un premio letterario, il primo bando europeo di poesia e narrativa Città di Montieri. E il nostro scopo era quello di sviluppare questo territorio una volta bellissimo. Parliamo delle colline metallifere, cioè una zona dove da millenni si estrae il materiale, il minerale, e qui ci sono stati gli Etruschi, poi sono venuti i Romani, poi nel Medioevo si è estratto altro minerale che è andato a essere ammucchiato, perché allora l'estrazione, diciamo, avveniva in maniera molto molto artigianale, la fusione era molto artigianale. Nel Medioevo ricordiamoci che Populone è stata sommersa dalle scorie e che poi nel periodo fascista, famato com'era di ricerca di minerali, di acciaio, hanno rifuso questo materiale e venuto fuori Populonia, quindi la grosso insediamento archeologico degli Etruschi di Populonia.
Ho capito.
Ecco, noi siamo in una zona bellissima in pratica, che ha a 650 metri d'altezza, con di fronte l'isola d'Elba, nelle giornate belle si vede anche la punta della Corsica, piena di boschi, un posto al centro della cultura toscana, perché in un'ora si va a Volterra, a San Gimignano, si va a Colle Valdessa, si va a Siena, un'ora e un quarto siamo a Firenze, a 40 minuti, 30 minuti abbiamo gli scavi di Populonia, di Betulonia, di Roselle, quindi abbiamo pensato di fare questo bando letterario abbinando cultura e turismo, cioè noi offriamo dei soggiorni in questa zona affinché la gente possa venire, e quindi abbiniamo proprio lo scopo culturale vero e proprio a quello turistico per far riscoprire questo territorio che offre diciamo così, dei soggiorni meravigliosi, sia sotto il profilo del rilassamento fisico, sia sotto il profilo della ricerca culturale. Ecco, questo è quello che sto facendo in questa zona. E le mie poesie sono tutte anche sul nostro portale, diciamo, il portale www.circoloculturalitutti.net. L'amico professor De Minis, che è il titolare del sito www.poetare.it, pubblica da anni tutte le mie poesie.
Ah,
in rete ce ne saranno circa 800, quindi qualcosa di pauroso.
In effetti è abbastanza pauroso, Salvatore.
Un professionista della poesia, diciamo, ecco. Ho molto sentimento, e chi ha sentimento logicamente produce moltissima poesia.
Certo.
Tutto lì.
Armando, una domanda. Quante persone ospitate annualmente per il vostro bando letterario, per il premio? Quante persone arrivate ad ospitare all'anno?
Allora, noi abbiamo cominciato il primo anno con un grossissimo sacrificio mio, perché ho contattato individualmente le persone, no?
Sì.
E quindi è stato una grossissima fatica fisica, no? Per presentare il nostro premio e spiegare quello che sto spiegando a voi altri, no?
Sì.
Il primo anno abbiamo avuto 120 concorrenti. Il secondo anno ne ho avuti 240, il terzo anno c'è stato un calo perché io ho avuto dei problemi di salute e ho dovuto un po' mollare, diciamo, no?
Sì.
Però il premio si sta rilanciando, cioè abbiamo cominciato ad avere concorrenti dall'America Latina, l'anno scorso c'è stata in finale una dell'Argentina, dal Brasile, diciamo che il bando è sponsorizzato in diversi portali internazionali, per cui ormai penso che questo bando letterario si sta avviando ad un riconoscimento veramente ottimale. Ricordiamo che nella giuria io ho come componente della giuria molte persone che erano allievi di Luzzi. Una di queste è Caterina Trombetti, molto nota a livello internazionale perché è stata per 17 anni l'allieva prediletta, la segretaria particolare di Mario Luzzi. Quindi il nostro bando è un bando serio, ecco, non è un bando posticcio. Noi facciamo i concorrenti, li timbriamo, diciamo, con un motto, la giuria conosce soltanto il motto e non stiamo a guardare in faccia a nessuno, ci possa essere l'illustre partecipante, il grande letterato, se la giuria ritiene che l'opera presentata non è un'opera adeguata, e il grande letterato casca.
Ecco,
è già successo, insomma, ecco, c'è già successo in un bando letterario.
Armando,
stiamo facendo questa serie, perché i bandi letterari ce ne sono moltissimi in Italia, ma moltissimi ce ne sono. Noi vogliamo fare un bando letterario serio, ecco, questo è il discorso che stiamo portando avanti.
Allora, io ho ancora un'altra domanda. Quando ci sarà allora la finale del vostro premio per quest'anno, per il 2008?
Ecco, adesso c'è tempo fino al 29 di giugno per presentare le domande. Diciamo che il bando letterario è scaricabile sul portale che avevo detto prima,
www.circoloculturalelucci.net,
Napoli, Empoli, Torino. Il premio letterario, la premiazione, ci sarà nel mese, il 20, quest'anno è un sabato, dovrebbe essere il 27, mi sembra, di settembre,
sì, è un sabato.
Perché è l'ultimo sabato del mese di settembre. Noi abbiamo avuto il patrocinio della il patrocinio della rappresentanza italiana della Comunità Europea, della Regione Toscana, dell'Assessorato alla Cultura della provincia di Grosseto, del Comune di Montiere, della Comunità Montana, delle Colline Metallifere. Stiamo aspettando anche il patrocinio del Presidente della Repubblica, che già abbiamo avuto nel 2006. In più abbiamo la LAV, la Lega Antivivisezione, perché nel nostro bando c'è una sezione, diciamo così, riguardante anche gli animali. Teniamo presente che, vivendo in una zona mineraria, abbiamo un premio speciale anche riservato alla miniera. Ecco, queste sono le caratteristiche del nostro bando letterario.
Perfetto, allora, noi ti ringraziamo per il tuo intervento e ci teniamo a dirti che leggeremo, Giorgio Laurent si appresterà a leggere una tua poesia in occasione del 25 aprile, che è Il Piave Mormorava.
Ah, quella sì, è interessante quella poesia. Penso sia molto bella quella poesia, sì, una bellissima poesia avete scelto.
Armando, io volevo sapere. Sono Giorgio Laurent. Volevo sapere da te. Volevo sapere perché hai scelto questa. Ovviamente tu non hai partecipato alla guerra, dovresti essere un po' troppo vecchio per aver partecipato. Da dove nasce questo tuo?
L'ho vista, Sono del 38, nel 43 la guerra c'era ancora, Me la ricordo, mi ricordo la fame,
No, ho capito, però non quella del Piave.
Non quella del Piave, però.
Dimmi.
Non quella del Piave.
No, vabbè, allora il Piave ha un riferimento preciso. Il papà di mia moglie ci ha rimesso una gamba sul Piave, se l'è legata con il filo spinato, col filo di ferro se l'è legata.
Meraviglioso,
si levava i denti da sé, perché dopo aver subito un dolore così grande sul Piave, con una gamba tagliata, era un ragazzino molto giovane, 23-24 anni, no? Con un coraggio immenso, da anziano si levava i denti da sé con una pinza, capito? Quando aveva male. Allora mi sono ricordato, appunto, se tu guardi nella poesia dove c'è scritto canti che insieme abbiamo sempre lavorato.
Sì.
Aspetta, c'è un pezzo dove dice...
lui lo dice, io una gamba sul Piave ci ho lasciato.
Adesso non lo vedo.
Infatti la leggeremo noi. Allora, Armando.
Sì, ma diciamo, c'è il pezzo dove dice che io ci ho rimesso una gamba sul Piave e i miei figli, il mio vicino ci ha rimesso in pratica due fanti che le figlie aveva sposato. Quindi qui è bellissima sta poesia perché parla appunto dell'Europa. Parla dei confini che si creano e si distruggono a seconda delle convenienze delle persone. Quindi oggi, una volta c'erano i confini, questi confini poi sono stati spostati, e chi era amico era diventato nemico, c'è un po' di reminiscenze anche familiari, diciamo, hai capito, in questa poesia. E poi chiaramente il discorso è un discorso politico, insomma, no? Chi
assolutamente
cerca di
vivere
oggi il paese. Io non sono d'accordo, ecco, questi gruppi che cercano di dividere l'Italia, non sono d'accordo, perché l'Italia è stata fatta con il sacrificio di tutti gli italiani, soprattutto degli italiani del mezzogiorno, dei contadini. Questo dobbiamo ricordarcelo, perché i sacrari sono pieni di contadini meridionali.
Armando, grazie, infinite. No, in effetti tutto quello che stai dicendo noi lo accettiamo, anzi siamo completamente d'accordo.
Purtroppo però i nostri tempi in radio sono effettivamente molto molto serrati, però è stato davvero un piacere immenso averti il nostro ospite qui questa sera. Noi diffonderemo il tuo bando tra i nostri contatti e ovviamente teniamoci in contatto in modo tale da poter comunicare poi i risultati della finale a settembre in diretta qui a Bruxellando. Sei d'accordo?
Va bene, io vi manderò tutti i risultati.
Ah,
poi
ti ringrazio.
Nostro,
ti ringrazio. Allora,
grazie,
un'ottima
ancora
serata.
Tutti,
un buon 25 aprile e a quanto prima. A presto.
Grazie.
Ok, ciao, buona serata.
Saluti a tutti gli ascoltatori.
Grazie,
italiani,
grazie.
Ed europei.
Perfetto.
Ormai gli italiani non ci sono più.
No, dai.
Gli ascoltatori europei.
Va
finalmente
bene.
Abbiamo l'Europa e non ci facciamo più la guerra tra europei.
È
e speriamo di vivere ancora per 1000 anni di pace in Europa.
Ce lo auspichiamo tutti.
Sì.
A prestissimo, Armando, e grazie.
Ciao, Armando.
Ciao.
Voilà.
E voilà. E il 25 aprile suscita ancora tanti ricordi. E, la guerra, purtroppo...
È
un momento assolutamente triste, terribile. Ma forse triste nemmeno rende l'idea. E noi siamo fortunati effettivamente perché dal 46 l'Europa finalmente non ha conosciuto né vissuto, almeno sul proprio territorio, in quei primi 6, poi 12, 15 e così dicendo, membri di questo grande spazio che prima era economico comune, ora invece culturale, intellettuale e quant'altro. E Bruxellando, l'abbiamo sempre detto, nel suo piccolo intende contribuire attraverso la cultura, che non dovrebbe mai essere limitata o da questioni politiche o di interessi in nessun modo, e Bruxellando nel suo piccolo, come abbiamo già detto,
fa la sua parte,
cerca umilmente di fare la sua parte.
Assolutamente, bisogna fare la nostra parte. Noi lo facciamo perché abbiamo il dialogo, abbiamo aperto il dialogo, abbiamo una finestra sul mondo, una finestra, possiamo dire ormai, di poeti italiani su Bruxelles, e il dialogo è l'unica arma che abbiamo contro la guerra e contro l'egoismo, se vuoi, e quindi non possiamo fare altrimenti. Il dialogo è quello che dobbiamo fare, e la libertà ha un prezzo.
La libertà però per fortuna ha un prezzo che per il momento ancora non è chiaro, cioè possiamo ancora esprimere in un certo senso quelle che sono le nostre idee, sebbene ci siano forti limiti, e questo lo vediamo nella stampa, non stiamo inventando nulla,
no.
chi legge oggi la stampa, se paragonata alla stampa di qualche anno fa, si rende conto come un po' dappertutto la verità non esista più.
La verità. No, non esiste forse la verità, però io non credo che ci sia un prezzo troppo alto da pagare per la libertà. Perché la libertà è una di quelle cose che ti accorgi solo quando manca.
Sì. E ritorniamo a quel famoso discorso di cui già, ti ricordi, parlavamo all'inizio.
Sì.
Di Bruxellando. Sì. Allora, so che abbiamo in linea un altro ospite. Daniem sta già componendo.
Daniem sta girando le dita in modo circolare.
Dovrà fare molte telefonate perché abbiamo tanti ospiti. E io volevo. No, Giorgio, vuoi leggere qualche verso di Salvatore Armando? Io preferisco chiamarlo, non so perché, Armando, forse perché mi ricorda il grande mitico Diego Maradona. Quindi. Dai, Giorgio, ti lascio la parola.
Scorre il Piave a nervesa pianeggiante. Ma il passato non potrà dimenticare quando misto al sangue rosseggiante, impotente, fluiva verso il mare e trasportava tanti cadaveri d'alpini insieme a migliaia di fanti massacrati per difendere in guerra quei confini che con la pace sono stati cancellati. E in nome per conto del governo, esser costretti ad una folle guerra, in tricea passar più di un inverno per difendere quella stessa terra che insieme abbiamo sempre lavorato, dove il grano abbiamo un dì raccolto senza l'intralcio di un filo spinato che la libertà di transito ci ha tolto. Oggi per legge di nuovo siamo amici. Io una gamba sul Piave ho lasciato e il mio vicino ha perso tra i nemici i fanti che le figlie avevano sposato. Ma la lezione non sembra mai servire, i morti stanno lì schierati nei sacrari. Eppure qualcuno continua a costruire nuovi steccati per chiudere gli avversari. Ed in funzione di effimeri profitti si alimentano in cuore l'antagonismo, utile per far esplodere i conflitti e far crescere l'odio ed il razzismo.
Diciamo che in questa giornata del ricordo, affinché non si dimentichi quello che è stato comunque il costo della nostra unità d'Italia, queste parole ci sembrano essere un doveroso ricordo a quanti davvero hanno creduto in questo sogno, in questo progetto che poi divenne, sebbene ad un duro costo, realtà.
Che poi questi luoghi sono i luoghi della mia,
tra l'altro,
della mia gioventù,
della tua
sono
gioventù.
I luoghi dove sono nato, il Piave, Nervesa, conosco benissimo, Nervesa della Battaglia, ah, sì, dei luoghi molto belli fra l'altro, una collina proprio sul Piave.
Allora, abbiamo in linea finalmente Claudio Pagelli. Claudio?
Sì, ci sono. Eccomi.
Ah, perfetto. Credo che tu abbia anche potuto ascoltare i commenti del nostro ospite precedente, Salvatore Armando. Sai che oggi è 25 aprile, quindi abbiamo voluto un attimo dedicare un momento anche a questa